Cari fratelli, Dio vi benedica a tutti. Oggi parleremo delle cose che succedono nel mondo, soprattutto in Italia. Per via della crisi finanziaria, molte persone hanno grandi problemi, sono in depressioni. Le notizie registrano anche di diversi che persino si sono suicidati per questo. Domanderemo a fratello Giuseppe qualche informazione su questo soggetto. Dio ti benedica, fratello Giuseppe.
Dio ti benedica, gloria al Signore.
So che la presente crisi, che non è solo in Italia, è dappertutto, è anche uno dei segni dei tempi della fine, che tu insegni molto bene dalla Bibbia. Puoi dirci, in Italia, che succede con la crisi?
Succede quello che sta succedendo in tutto il mondo, disastro. La situazione finanziaria mondiale è condannata al disastro.
E perché?
Perché per via dell'egoismo e dell'oppressione finanziaria, bancaria, anticristo mondiale, dell'egoismo, dei pesci grossi, che avidi, che non sono mai soddisfatti, e perché non si può soddisfare l'ingordigia, neanche Dio può soddisfare l'ingordigia.
Il mondo è pieno di ricchezza, è pieno. E perché non è sufficiente per tutti?
Per via dell'egoismo, per via che le persone più ricche al mondo sono anche le persone più frustrate, perché sono arrivate a possedere tutto nel mondo che hanno bisogno, miliardi di volte di quello che hanno bisogno, possiedono isole, yacht, grattacieli, ci sono persone al mondo che sono più ricche di alcune nazioni. Ci sono 33 persone al mondo, e multinazionali, eccetera, che hanno più ricchezze di altre nazioni. Mi credo il 33 o 43%.
Sì.
Non per cento. I primi 30-40 più ricchi al mondo sono multinazionali, personalità, eccetera. Sono più ricche di nazioni. Una persona, un'entità, una multinazionale. Quindi per questo che deve venire Gesù a distruggere questa gente, e distruggere questo egoismo, e distruggere questi anticristo, come ha profetizzato Apocalisse 19 nella battaglia di Armageddon.
Come siamo arrivati a questa crisi? Perché so che alcuni paesi non sono in crisi. Perché in Italia c'è tanta crisi?
No, tutti sono in crisi. Sono pochissime le nazioni che non sono in crisi. Non so se ce ne sono una, due, tre nel mondo. Sono tutte in crisi.
E come mai?
O perché si sono indebitati, o perché hanno finanziato debiti di chi si è indebitato. In un modo o nell'altro sono in crisi. La Francia, per esempio, è in crisi perché ha prestato così tanto e adesso questi soldi non ritornano.
Uh-huh.
Capisci? Poi profetizzato, nel Daniele 11, prima dell'Anticristo, ci sarà un crollo finanziario. Nel Daniele 11, verso 20, dice: ci sarà un esattore di tasse che sono...
Dove? Puoi ripetere dove?
Daniele 11:20.
Sì.
Parla di un esattore di tasse che nella gloria del regno raccoglierà tasse, però che sarà distrutto in pochi giorni, non in ira e non in battaglia. Questa è un'immagine perfetta del... In parabola sta parlando del sistema bancario anticristo, che raccoglie tasse da individui, associazioni, compagnie e da nazioni, un sistema che presta soldi alle nazioni ben al di là di quanto queste possono ripagare. In questo modo devono, solamente per pagare gli interessi, sono schiavi finanziariamente eternamente. Quindi prestano per esempio 100 milioni di dollari o 100 miliardi di dollari a una nazione, sapendo che fanno fatica a ripagarlo, e dopo un po', per evitare sommosse civili, questi governi corrotti, che già si sono già rubati la maggior parte del prestito, e devono prendere in prestito di nuovo solo per pagare gli interessi. In questo modo la schiavitù finanziaria viene perpetuata.
Allora, dici che siamo prima della venuta dell'Anticristo?
Sì, sì, ci siamo ormai alla vigilia di 1) crollo finanziario mondiale, 2) dalle ceneri di questo sorgerà, come la Fenice leggendaria, l'Anticristo, e lui porterà le soluzioni che il mondo ha bisogno, un po' come Hitler ha salvato la Germania dal crollo finanziario della prima guerra mondiale. Poiché questo crollo finanziario è provocato deliberatamente dal diavolo, perché vuole istituire un nuovo sistema, cioè un nuovo sistema finanziario che la Bibbia profetizza da 2000 anni, Apocalisse 13. e verso 15, 16 in avanti, parla, è un nuovo sistema finanziario basato sul marchio della bestia 666 che nessuno potrà comprare né vendere se non chi riceve questo marchio. Quindi il diavolo è famoso per usare le persone, i sistemi e poi distruggerli quando non ne è più bisogno, come stracci vecchi. Il diavolo distruggerà, sta distruggendo già il suo sistema creato finanziario, perché ha pronto un nuovo sistema. Quindi questa crisi finanziaria è già nata da tanto tempo, cioè sono più di 50 anni che c'è questa crisi, solo adesso si sono svegliati, adesso che il sistema finanziario è basato sull'immondizia. No, lo sapevano già. E perché non lo stanno facendo? Perché al di sopra delle piccole banche c'è il sistema mondiale, il nuovo ordine mondiale, che vuole istituire, vuole introdurre il sistema del marchio della bestia, che sarebbe il marchio 666 sulla fronte, sulla mano destra di tutti.
E che farà la marchio della bestia? Che farà? Come sarà la soluzione per la crisi?
Beh, il marchio della bestia, che la maggioranza degli studiosi biblici, compreso io, crediamo che sia il microchip, perché già viene obbligatorio sugli animali.
E perché il microchip?
E perché il microchip è l'unico apparato inventato che ha tutta la proprietà del marchio della bestia. È un incredibile marchingegno che possiede qualcosa come una mostruosità, 250.000 componenti elettronici, cioè praticamente più di un computer. E questo sarà la proprietà di rice trasmettitore, quindi riceve il segnale e li trasmette. Praticamente la stessa cosa che è come tu c'è nel tuo cellulare, solo che invece di, diciamo, a livello nazionale, regionale, invece di programmare il tuo cellulare e dirti guarda che tu ti stai finendo il credito, guarda che stai uscendo dai confini del tuo paese, stai entrando nuovo, eccetera, quel cellulare sarai tu in una cella, tu sarai tu in cella. Capisci? Cellulare in italiano vuol dire anche prigione, no? Quindi se saremo tutti cellulari, quelli che riceveranno il marchio della bestia, io per grazia di Dio, io ho la fede di morire prima di riceverlo.
Però la marchio della bestia sarà obbligatorio o no?
Dunque, sarà obbligatorio, però non te lo forzeranno, non è che ti violenteranno.
Allora non sarà obbligatorio?
Sarà obbligatorio nel senso che non potrai né comprare né vendere, non potrai passare a un casello di un'autostrada, non potrai comprare un litro di latte, non potrai fare niente. Senza, allora in quel momento lì...
Allora indirettamente è obbligatorio?
Sì, in quel senso lì sì. E non è che ti uccideranno perché non hai il microchip, cioè il marchio della bestia. Che sarà microchip, che sarà un'altra cosa, non ha nessuna importanza, può essere quello che ti pare. Però il punto è, lo riconosceremo dalla caratteristica, avrà qualcosa a che fare con 666. E quindi non ti uccideranno, perché l'Apocalisse 13 parla che saranno uccisi chi non adora l'immagine. Cioè l'immagine della bestia è praticamente il sistema politico, ok? E quindi se tu non lo ricevi, la punizione è che non compri e non vendi, quindi morirai di fame. Però in quel momento lì subentreranno i miracoli di Dio. Apocalisse 12, versi 6 e 14, vediamo la donna, cioè la sposa di Cristo, protetta per il periodo della tribolazione. Apocalisse 13, 5 dice che sono 42 mesi, quindi 3 anni e mezzo. Quindi la donna sarà protetta, dice Apocalisse 12, 6 e 14, per 3 anni e mezzo, per la durata della tribolazione. La donna, la sposa di Cristo, cioè quella che ascolta Gesù e lo segue, sarà protetta. Però i cristiani addormentati, che diciamo cerchiamo di non essere cristiani addormentati, cerchiamo di essere cristiani svegli, quelli tra di noi che saranno addormentati non potranno essere protetti. Perché? Perché quando Gesù dice vai in quel posto là, tu dici no, non ci vado perché Dio mi protegge qua,
sì,
nella mia chiesa, nel mio convento, nella mia casa religiosa. Non è così la storia.
Sì.
Tu vedi i paesi dove l'anticristo, il diavolo ha preso potere, Cina, Russia, comunismo, eccetera. Storicamente i cristiani che si sono rifugiati nelle chiese sono stati distrutti.
Voglio domandare, per via della crisi alcuni vogliono uscire da Italia. Tu pensi che questa è una soluzione?
Dipende se è volontà di Dio. Per me, se io non mi ha dato di uscire dall'Italia, poi sono stato 20 anni a evangelizzare in Europa comunista, ex comunista, tu sei origine ungherese.
Però tu sei missionario.
E tu sai che eravamo lì nella tua zona, è lì che ti abbiamo incontrato, evangelizzata,
sì,
atea, e ora sei una missionaria. Quindi il Signore mi ha detto di uscire dall'Italia.
Però tu, fratello, sei missionario. Tu viaggi al mondo perché sei missionario. Però una persona normale che vive in Italia, che deve fare?
Sì, sto arrivando lì. Nel mio caso, il Signore mi ha detto di uscire dall'Italia e sono andato nei paesi ex comunisti perché la porta nel 1989 si è aperta. E quindi dopo circa 20 anni, un po' di più, il Signore mi ha detto di uscire dall'Europa, dall'est, e nel mio caso mi ha detto di venire qui in Sud America perché per il ministero che io ho di evangelizzazione ho bisogno di molto spazio, ho bisogno di essere lasciato in pace, non posso avere persecuzioni giornaliere, già mi perseguitano, ogni volta che apro la bocca c'è persecuzione. Il diavolo apparentemente non gli piace molto questo messaggio.
È perché tu non sei religioso.
Sì, io sono un cristiano libero, perché Gesù nella Bibbia è libero, lo Spirito Santo è libero. Matteo 18:20 dice: dove due sono riuniti, io sono lì. Quindi qualunque posto, per me il posto migliore per pregare è sotto gli alberi, come Gesù, il Monte degli Olivi. Cioè, dove pregare anche in qualunque chiesa, in qualunque posto dove tu ci sono credenti sinceri. Però per me il modo migliore per seguire il Signore è come faceva Gesù. Ogni giorno nelle strade, case diverse, strade diverse. Io ho evangelizzato in centinaia di chiese, mi hanno invitato di qua e di là. Però ultimamente il Signore mi sta guidando a evangelizzare nelle case, andare dove nessuno evangelizza, dove nessuno sta portando il Vangelo, case magari di cristiani nominali che in realtà non sono neanche salvi. Quindi cercare di fare chiese nelle case, però non chiesa da domenica, ma chiesa tutti i giorni.
Amen. Non so come dire, can you help me? The problems we have, actually, the persecutions we have,
che abbiamo,
it's from the part of those religious ones.
Sì, a volte, spesso vengono proprio dalla parte di taluni religiosi.
Who try to put a stamp on us. Who try to put a stamp on us.
Che cercano di catalogarci.
Yeah. To try to make us part
sì,
of our group.
Sì, ma questo è anche nel Vangelo, cioè Gesù non ha mai avuto problemi con i romani, eccetera.
Exactly.
Questo è venuto dopo, piano piano. Il problema principale è il diavolo usato i religiosi, cioè la gelosia, perché io sono pentecostale, tu sei battista, e io sono cattolico e tu sei protestante, e viceversa, e io sono meglio di te perché la mia chiesa c'è una croce più grande, e io battezzo con più acqua, tu c'hai meno acqua.
But I want to say from experience, can you help me?
Per esperienza vuoi dire?
That the most successful evangelization,
che l'evangelizzazione di più grande successo,
is only in the name of Jesus.
È solamente quando andiamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen. Okay, I want to repeat the question. Una persona normale che vive in Italia con un job, con un lavoro, una famiglia, che deve fare to protect himself?
Sì.
Per proteggersi dalla crisi, deve uscire o no da Italia?
Sì, dunque, una persona che sta in Italia, così come in qualunque parte del mondo, ma specialmente in Italia, in Europa e in Stati Uniti, che sarebbe il centro del nuovo ordine mondiale, dell'Occidente, e deve assolutamente ascoltare la voce di Dio. Questa è una cosa che io personalmente sto cercando di imparare ogni giorno di più. Non è che sono un maestro di questo, ti assicuro, io sono un alunno e studente e spero di imparare mentre insegno. Non sono arrivato a livello che io discerno ogni secondo, niente affatto. Io per scoprire la volontà del Signore mi devo mettere in ginocchio e a volte è una Getsemani. Ok? E quindi scoprire se il Signore ti vuole in Italia o ovunque tu sei, ovunque tu ti trovi, oppure in un altro posto. Sicuramente non restate addormentato a Pompei che il Vesuvio esplode. Cosa vuol dire questo? Cioè, non ti sedere, non state in una zona dove c'è, che so, una base NATO con missili atomici americani, non state in una centrale nucleare, anche una centrale civile a scopi pacifici, di energia elettrica, eccetera, però che può essere bersaglio di attacchi terroristici, perché servizi segreti, specialmente inglesi e americani, si aspettano attacchi nucleari da parte dei terroristi, così chiamati, contro attacchi nucleari, contro l'Inghilterra, contro l'America, e il che provocherà il caos mondiale e il mondo si inginocchierà davanti a qualunque leader, una specie di nuovo Adolfo Hitler, con un bel nome nuovo, ingannevole come Hitler era agli inizi. Qualunque politico che offrirà una soluzione, e loro lo accetteranno. Cioè il mondo non ha mai evitato qualunque leader mandato dal diavolo a ingannarlo. Il mondo ha sempre ricevuto gli anticristo, i demoni incarnati, gli Stalin, i Mao Zedong, Adolfo Hitler, i Mussolini, eccetera, e quindi l'americanismo, il comunismo, eccetera. Il mondo è sempre, senza eccezione, non appena il diavolo si presenta con la bella maschera nuova del momento, si fa sempre ingannare. Mm-hmm. Perché? Perché il mondo non ha Cristo, mm-hmm. non ha verità, non ha discernimento, e il mondo è semplicemente, sono come dei pesci in uno stagno, e il diavolo mette lì la sua esca e tutti i pesci corrono. Mm-hmm. Quindi quando arriverà l'anticristo, si presenterà nello spirito del momento. Cosa fa il diavolo? Guarda nel mondo, vede quello che il mondo desidera, se lui si mette quella maschera e arriva il salvatore, capisci? Sì, sì. Hitler ha salvato la Germania, tra virgolette, i Mussolini ha salvato l'Italia, tra virgolette. Tu vedi che fino a quando sono stati scoperti per i malvagi che erano, fino a quel momento, e ancora tuttora c'è gente che crede in loro. Questo è l'inganno delle ideologie comuniste, fasciste, marxiste, hitleriane, eccetera, capisci? Oggi c'è l'ideologia dell'americanismo, e adesso c'è la nuova Europa, l'Unione Europea, che hanno già parlato di fare un'unione militare, hanno già iniziato, ci sono 11 nazioni che si mm-hmm. sono unite. Mm-hmm. Capisci?
Sì, fratello, tu e tua famiglia, perché avete uscito d'Europa?
Perché siamo usciti dall'Europa? Siamo usciti perché Gesù ci ha detto di uscire, perché in Europa sarà un grande caos. Perché
che tipo di caos?
Ci sarà un'oppressione poliziesca. Per esempio, i carabinieri in Italia saranno aboliti e ci sarà la polizia europea. Quindi vedremo questi tedeschi misti agli italiani. Vedremo squadre miste, ci sarà un francese, un tedesco, un italiano, e se tu sei stato in Germania c'è da rizzare i capelli, sì. Perché i tedeschi non sono come gli italiani,
sì, lo so.
Non sono come gli spagnoli, come i greci. Cioè, io sono stato in Austria a evangelizzare nelle chiese, mi hanno raccontato storie incredibili. Un poliziotto si è presentato davanti alla porta, ha bussato, cercava una persona. Questo ha aperto la porta, ha visto il poliziotto e ha chiuso la porta di nuovo. Il poliziotto mm-hmm. gli ha tirato la pistola, gli ha sparato attraverso la porta, l'ha ucciso mm-hmm. e non è successo niente. Nessuno l'ha criticato. Cioè, questi paesi, non è che la mentalità di Auschwitz e del nazismo è venuto per caso, perché hanno questa mentalità. In assenza di Cristo, così come l'Italia è famosa per la musica, per gli spaghetti e per la confusione, la Germania è famosa per l'efficienza, per il perfezionismo, così come i russi sono famosi per essere rudi mm-hmm. Nelle guerre, eccetera. Tu chiedi ai polacchi, sono stato in Polonia 3 anni, hanno un terrore dei russi, perché sono mm-hmm. abbastanza, sono molto rudi. Cioè, ogni nazione ha il suo pro e contro. Quindi la Germania oggi è il cuore dell'Europa. Quello che i tedeschi non hanno potuto fare attraverso Hitler, lo faranno attraverso l'Unione Europea, mm-hmm. che loro guidano. Infatti nelle profezie bibliche la Germania è chiamata Gomer, che guiderà un gruppo di paesi, una coalizione di paesi che invaderanno Israele, cioè l'Unione Europea, la Cina, la Russia, i paesi musulmani invaderanno Israele, ci sarà la guerra contro Israele, l'America, eccetera. Questa è un'altra profezia che adesso non voglio mettermi.
Mm-hmm. Ok, fratello, tu pensi che Sud America è meglio che Europa?
Per me sì, di sicuro, perché qui posso evangelizzare, il sistema non è così oppressivo, opprimente come in Europa, che si sente lo spirito teutonico, germanico ovunque, mm-hmm. si sente, stanno cambiando tutte le leggi, i leader dell'Unione Europea non sono eletti democraticamente, sono dei dittatori che sono sempre gli stessi da 10-20 anni, si alternano, si passano le bustarelle tra di loro, si fanno i favori, hanno supermercati lussuosissimi che solamente loro possono comprare. Cioè, praticamente è lo stesso sistema che vedevamo a Cremlino, comunismo. Infatti tutti i leader importanti dell'Unione Europea sono tutti comunisti o ex comunisti. Mm-hmm. Infatti adesso hanno fatto una riunione ultimamente e hanno deciso di eleggere un leader europeo con pieni poteri, tipo un presidente americano, no? Ma sarà molto più potenziato del presidente americano. Mm-hmm. Stanno facendo un sacco di leggi che nessuno si oppone, perché non le stanno mettendo in pratica, stanno solo preparando la piattaforma sotterranea, tutte queste leggi, e quando arriverà il leader, le leggi sono lì a aspettarlo. Adesso i leader stanno facendo buon viso cattivo gioco perché stanno infiltrando un sacco di leggi anticristo. E sono tutti socialisti, ex comunisti, per la maggioranza, quindi è un sistema oppressivo, no? È così come in America adesso hanno cominciato con, hanno messo le leggi marziali, cioè leggi militaristiche contro i cittadini americani. Adesso queste leggi già le hanno messe anche in Europa, solo che non le usano, non vogliono creare sommosse, cioè aspettano una crisi provocata, il diavolo provocherà una crisi, per esempio, che so io, un attacco nucleare contro una città, forse, ma sicuramente ci sarà il crollo finanziario, che la gente diventerà cannibale, sì, andranno in giro a uccidere per un pezzo di pane, le città diventeranno delle prigioni, perché se tu una città blocchi le strade, muore la città. Perché non entra il latte, non entra il cibo, non entra niente. Se tu per esempio chiudi, che so, una piccola bomba sporca radioattiva nella riserva acquifera, nel lago, dovunque la città riceve l'acqua potabile, e la città muore in 3 giorni. E questo avverrà. Basterà un piccolo attacco terrorismo, una città di 1, 2, 3, 4, 5 milioni di persone che fa saltare l'acqua, la contaminano e quindi la città diventa un caos. La gente si sparerà, si ucciderà per una bottiglia d'acqua, un pezzo di pane.
Sì.
Le città diventeranno inferno. Ci sono stati dei profeti cristiani che hanno visto questo. E quindi io consiglio, tu mi chiedevi cosa devono fare in Italia, i fratelli in Europa di trovarsi. Se siete obbligati a lavorare nelle città, preparate un'alternativa, un posto dove spostarvi in un batter d'occhio.
Che sono batter d'occhio?
In inglese drop of a hat.
Ah.
The drop of a hat, take off immediately.
Like a refuge?
Yeah, like a refuge. In un batter d'occhio, tagliare la corda, partire nel mezzo della notte.
Partire dove?
E nel posto che Gesù ti ha mostrato, può essere una collina, una montagna, un posto dove tu sei autosufficiente, dove sai dove andare a prendere l'acqua da bere, dove ci sono le necessità essenziali, sono 3: copertura, riscaldamento, cibo e acqua. Quindi copertura, riscaldamento, cibo e acqua. Senza questi non puoi sopravvivere. Quindi un posto dove c'è acqua, o c'hai un pozzo, o c'è una sorgente, e che tu può essere anche 2-3 chilometri, va bene? Un posto che quando le città, certe città, non tutte, certe città diventeranno inferno, tu ti sposti in un posto prefissato. E per esempio nella Bibbia vediamo il primo re, capitolo 17, il profeta Elia profetizza contro l'anticristo del tempo, Acab, con la sua falso profeta Jezebel, e dice: non pioverà se non che è la mia parola. E allora Acab si mette a cercarlo dappertutto perché non piove, ma lui, il Signore gli dice: vai in un posto dove sarai protetto, c'è una sorgente d'acqua, Cherith, in inglese, non so in italiano, Cherith, e lì i corvi gli portarono la carne 2 volte al giorno e beveva l'acqua della fonte. Poi l'acqua si è seccata e Dio gli ha detto: adesso ti sposterai, ti mando a Sidone, una vedova in Sidone, una vedova di Sarepta, che si prenderà cura di te. E allora Elia si sposta, esce da Israele, quindi uscire dall'Italia in questo caso, esce dalla terra comoda e va nel deserto, Sidone, un posto di pagani, e lì c'è una vedova che si prende cura di lui. E lì succede il miracolo che il Signore provvede la farina e l'olio per tutti i 3 anni e mezzo di persecuzione. 3 anni e mezzo che è un parallelo dei 42 mesi della persecuzione dell'anticristo, Apocalisse 13:5.
Allora dici che se uno quiere rimanere in Italia deve prepararsi un luogo, un rifugio.
Sì.
E deve prepararsi adesso. Con copertura, riscaldamento, sì. E acqua. Cibo non deve prepararsi.
Una copertura nel senso di una capanna, una roulotte, cosa migliore è una roulotte, che la puoi spostare su ruote. E quindi.
Però dici che cibo non è indispensabile prepararsi?
No, no, anche il cibo.
Anche il cibo?
Sì, ma non cibo, la Nutella, lo zuccherino, l'antipasto. 100 kg di farina, 50 kg di zucchero, 20 kg di sale, e 200 kg di frumento, capisci? Mm-hmm. Beh, basica sopravvivenza, non è che ti metti lì a fare l'antipasto con i sottaceti, cioè bisogna sopravvivere. Poi, però la cosa migliore sarebbe un posto dove tu puoi coltivare, diciamo, frutta e verdura, ma il momento è di cominciare adesso, non è che tu c'è un'emergenza, vai, ti trovi il posto e cominci a coltivare frutta e verdura. Quando... Adesso è il momento di trovare un posticino dove puoi mettere delle galline che ti daranno mm-hmm. le uova, per un cane, un paio di cani di guardia ma in gamba che ti aiutino, mm. cani svegli, pastori tedeschi o come si chiama quell'altro, Rottweiler, mm. cani che ti possono proteggere. E quindi questo non per la grande tribolazione marchio della bestia, attenzione, mm-hmm. perché in quel momento lì questi qui saranno zuccherini, questo sarà niente. In quel momento lì, cioè, gli angeli ci proteggeranno, ci sono stati profeti cristiani che hanno avuto visioni di cibo che si moltiplicava nelle pentole, zone dove c'erano migliaia di cristiani rifugiati, che gli angeli li proteggevano, tempi quando bande, branchi di malviventi andavano in giro a violentare, uccidere e derubare. Queste sono state delle visioni profetiche che dei credenti hanno avuto. Uno di questi è un americano, abbiamo visto un video.
Ken Peters, non so.
Sì, esatto, come Ken Peters.
Ken Peters, sì.
Ken Peters, si chiama così. Ken Peters. E su YouTube questo ha avuto una visione della tribolazione, come sarà. Ken con la K, Ken Peters, mm-hmm. Peters. E questo ha avuto la visione della tribolazione, come sarà, e so che corrisponde alla realtà perché va proprio con la Bibbia. Ci sono anche tantissime profezie su internet che sono false. Se tu non conosci la Bibbia non puoi capire la differenza. Quindi le città saranno un inferno a quel tempo lì, quindi se dovete obbligatoriamente vivere in una città, preparate una via di uscita, mm-hmm. possibilmente un posto in collina, in montagna. Non abitate, io sono cresciuto vicino a Milano, non abitate dentro Milano, per cortesia. Andate piuttosto su un posticino sul lago di Como. È un posto, diciamo, che non suonate troppo la tromba. Mm-hmm. Cioè, benedetti quelli che abiteranno nei villaggi. Che nei villaggi c'è gente che fa pane in casa, c'è gente... Quindi quando un posto dove puoi tenere conigli, galline che ti danno le uova, eccetera. Questo devi parlare adesso.
Sì.
Quindi questi fratelli che vogliono che rimangano in Italia, perché non è che tutti potranno uscire dall'Europa e andare in un posto, che non è che Sud America è l'unico posto al mondo. Per me, l'ideale per me, perché qui io vedo la differenza, lo spirito qui è molto, molto, molto diverso. Anche qui in Sud America ci sono posti che ci sono tassi di criminalità molto alti. Mm-hmm. Per esempio in Perù, e siccome noi siamo molto bianchi, lì spicchiamo, e lì i bianchi li taglieggiano, i gringos. Cioè, ci hanno chiesto tasse, la mafia ci ha taglieggiato, ha chiesto soldi. Noi non abbiamo pagato niente perché abbiamo pregato e Gesù ci ha mostrato come fare, gli angeli ci hanno protetti. Però dopo un anno in Perù siamo usciti perché... e c'era troppo pericoloso. Io abbiamo 6 figli qui, tutti bianchissimi come la neve, e li spiccavamo troppo, mm-hmm. quindi sono tutti scuri lì in Perù, a maggioranza, quasi tutti. Trovare un posto dove non c'è crimine, che ci sono dei posti in Sud America, noi abbiamo trovato.
Una domanda per uno che vive in Europa o in Italia, uno che ci ha dei soldi, tanti o pochi, che deve fare per non perderli per via della crisi?
Sì, attualmente saranno pochi quelli che hanno soldi. In Italia la maggioranza sono in debito.
Sì.
Però cioè, se tu hai soldi, che può essere, che so, alcune migliaia di euro o di più, non tenerli in carta moneta, in banca, per favore, per amor di Dio, perché diventeranno immondizia. Cioè in qualunque momento, oggi la carta moneta non vale niente. Vale niente di niente. Io ho delle fotografie dopo la prima guerra mondiale in Germania, andavano con questi carrelli pieni di soldi, di banconote accatastate, per li mettevano nelle stufe di riscaldamento. Cioè non valevano niente, valevano meno della carta. Okay? Quindi tramutare i soldi in cose solide che vi serviranno, per esempio roulotte, per esempio una jeep, cose che può dare in montagna, per esempio un generatore di corrente, mm-hmm. un pannello solare, spendere i soldi per costruire un pozzo in un posto, Quindi investire i soldi in cose che nel futuro potrei usare per mangiare, per bere, per sopravvivere. Ma la prima protezione viene dal Signore Gesù Cristo.
Amen.
Assicurarti che non cadi dalla padella nella brace, perché se tu non ascolti il Signore puoi andare a piazzarti in un posto che magari è il posto sbagliato. Quindi allontanarsi dalle centrali atomiche. Se tu sei in una città, nel centro di Roma, e tu sei un avvocato, sei un ingegnere, ti conviene, io al tuo posto abbandonerei tutto, venderei tutto e mi trasferirei in un piccolo villaggio, centro Italia, per esempio. A me mi piace molto le Marche, l'Abruzzo, quella zona lì. E quindi investire quattro soldi che ho per esempio, un terreno. Il terreno è forse più importante della casa, perché un terreno puoi portargli delle roulotte, come dire, se c'hai acqua, basta, sopravvivi, l'elettricità non ti serve, fai come gli zingari, puoi sopravvivere. Però se tu stai a Roma e tu sei un avvocato, un ingegnere, eccetera, tu avrai problemi. Mm-hmm. È meglio andare in un posticino, per esempio, nell'entroterra, in Calabria, Sicilia, nell'Abruzzo, dove ti pare, però nelle colline, nelle montagne. E quindi dal tuo livello di avvocato a Roma, come si dice, trasloca in un luogo dove magari farai, che so, il calzolaio, il contadino, l'imbianchino, quello che ti pare, guadagnerai molto di meno, però quando arriverà il crollo tu sopravviverai. Infatti i poveri saranno quelli che lo sentiranno di meno. Però questo messaggio non mi aspetto che molti avvocati lo ascoltino.
No.
Cioè noi siamo un po' noi, io e altri messaggeri come me, siamo un po' come i tempi di Noè, stiamo costruendo un'arca e tutti ci prendono in giro. Però quando arriverà l'acqua che tutti affogheranno, ok, e allora la gente capirà che il Signore li aveva avvisati. Mm-hmm. Arriverà l'acqua, arriverà il diluvio, questa volta però sarà un diluvio politico, marchio della bestia, l'anticristo, eccetera. Comunque queste preparazioni di una casetta in collina, e fino a quando viene la tribolazione. Quando comincerà la tribolazione e comincerà il marchio della bestia, queste cose non saranno più sufficienti, servirà la guida profetica del Signore. Capisci che il posto dove tu sarai può darsi che è già ideale per rimanere, può darsi di no, il Signore te lo deve dire.
Allora in quei giorni io penso che la cosa più importante che vamos a tenere, la cosa più importante va a essere il nostro contatto con Dio.
Il nostro comunione
con Gesù, la relazione con
Gesù. Sì, perché il Signore è sempre un balzo avanti del diavolo, e il diavolo è sempre un balzo avanti di noi, della nostra mente carnale. Per questo che il diavolo non ha nessun problema a ingannare gli atei, gli intellettuali, gli intelligentoni comunisti, capitalisti, eccetera, e compresi tanti religiosi, perché il diavolo è il dio della mente. La mente umana carnale è la rappresentazione oggi dell'albero del bene e del male. Però se noi ci colleghiamo con lo Spirito Santo, con Gesù Cristo, noi saremo un balzo avanti del diavolo.
Sì. Sì, questa relazione con Gesù la prepariamo adesso.
Sì, le vergini mettono l'olio nelle lampade in questo momento, Matteo 25, le vergini mettono l'olio. Le vergini che non mettono l'olio adesso andranno a comprarlo al momento giusto e opportuno e sarà troppo tardi. Adesso è il momento di mettere l'olio nelle lampade, olio materiale, cioè un posto di rifugio dove portare la tua famiglia. Matteo 24, Gesù dice: quando vedrete l'abominazione della desolazione nel Tempio, nel luogo santo, che è in Gerusalemme, e allora in quel momento chi è nei campi non torni a casa a prendere la sua veste, che saranno tempi, vista la grande tribolazione. Cioè, se non puoi tornare a casa a prendere la tua veste, non puoi neanche tornare a casa a prendere i tuoi bambini, i tuoi figli, tua moglie, i tuoi familiari. Quindi è un momento di scappare.
Sì.
Perché in questo momento i cristiani veri sono in un modo o nell'altro tutti catalogati. Siamo tutti nel computer dell'anticristo. E cercheranno di ucciderci immediatamente, imprigionarci, eccetera, come esattamente è successo in Russia con il comunismo, Mao Zedong in Cina, persecuzioni romane della prima chiesa. Però le chiese oggi sono infiltrate, infestate da tanti falsi profeti che dicono: no, non verrà il rapimento prima della tribolazione, dormite, nessun problema. E sono falsi profeti questi qui, non è così.
Sì.
Purtroppo le nostre chiese sono infestate di falsi profeti. Cioè, oggi è difficilissimo, non esiste una chiesa che dice noi abbiamo un profeta. Cioè, per la paura dei falsi profeti, chiudono la bocca ai veri profeti.
Sì.
Però esiste un grande inquinamento di falsi profeti in tutte le chiese, che il diavolo ha i suoi motivi per mettere queste false dottrine, rapimento prima della tribolazione. Perché? Perché vuole che i cristiani continuino a dormire, alleluia, alleluia, la domenica mattina, settimana a servire il mondo, così quando viene la tribolazione, lui li può sorprendere questi cristiani e distruggerli. Come profetizzato, Matteo 24, Gesù dice sarà grande persecuzione come mai prima.
Una domanda. So che siamo nei tempi della fine e molti si chiedono che fare, uscire dal suo paese o rimanere là per vivere là. Molti vogliono sapere la volontà di Dio.
E ci chiedono uno, anche.
Sì, ci scrivono.
Dove devo andare?
Sì, uno che sa che è la volontà di Dio di salire del suo paese.
Di uscire.
Di uscire del suo paese. Però non tiene i soldi. Che può fare?
Bene, se non hai i soldi, deve pregare e chiedere a Gesù. Sicuramente il Signore può provvedere i soldi, però prima devi mettere il suo servizio. In 1 Corinzi capitolo 9, Paolo dice chi è che va a fare la guerra a sue spese? Nessuno. Però il fatto che i cristiani che si lamentano che Dio non prevede i soldi, prima devono controllare se loro sono soldati di Cristo.
E sono molti con debiti.
O se sono servitori di Cristo o servitori del mondo. Se tu ti metti a servire Cristo e dici fino alla morte servo il Signore, e il Signore farà qualcosa, farà dei miracoli, va bene? Io una volta camminavo per strada, ho trovato per terra, così, in mezzo a una strada, in mezzo del nulla, $5,000. Ok, quello che sarebbe oggi $5,000, tanti anni fa. Tu così. Cioè il Signore provvede, la mia vita è una vita di miracoli. Io sono 40 anni e più che servo il Signore, sono 40 anni che non ho un salario, non ho un lavoro, non ho niente, e il Signore provvede, ho 6 figli, e abbiamo un'automobile, un pulmino infatti, una casa con un giardino e tutto, e quei fratelli qui, noi siamo una comunità, e qui nessuno ha un lavoro salariato. Non sto suonando la tromba quanto siamo bravi, sto solamente dicendo come il Signore può provvedere. Se hanno debiti devono mettersi in ginocchio e anche pregare e digiunare finché il Signore mostra loro cosa fare.
Allora, se uno vuole fare la volontà di Dio, Dio va a trovare una via per lui.
Sì, gli ebrei quando sono usciti dall'Egitto, Esodo, primi capitoli dell'Esodo, il Signore gli ha detto andate dai vostri vicini e fatevi dare oro e gioielli. Quindi andare a chiedere, andare a dire devo andare in un posto a fare una missione per il Signore, per Dio. Mi serve 1.000-2.000 euro. Tu lo dici a tutti e così, e quindi presto arriverai 5.000-10.000 euro, 20.000, quello che... Cioè, io ho fatto così tante volte. Quando mi ricordo sono tornato dall'India e arrivo in Europa e sta crollando il sistema comunista. Allora il Signore mi dice preparati e partire per l'Europa dell'Est a evangelizzare i paesi ex comunisti. Io non avevo una lira in tasca. Mi ricordo uscendo dall'India ho dovuto vendermi, avevamo qualche collanina d'oro, abbiamo dovuto vendersela e tutto, la fotocamera, venderla in India, tornati là in Europa, che qui siamo in Sud America, e non avevo niente. E allora, non avendo niente, camminavo per le strade evangelizzando con gli altri fratelli e molto spesso anche da solo. E non avevo niente, neanche una macchina. Beh, mi hanno venduto una macchina, avevo un Ford familiare, per pagare i biglietti per andare in India, siamo stati diversi anni. Tornati in Europa avevamo niente, vestiti che consunti, che indossavamo. E allora non avendo niente, sai, è bello quando non hai niente perché neanche hai niente da perdere. Noi abbiamo regole molto, molto ferme, no? mai fare debiti. Se non hai i soldi, se invece di mangiare bistecchine, mangia pasta e fagioli, semplicissimo. Sì. Però il Signore è buono.
È vero.
Abbiamo mangiato della carne buonissima ieri e il Signore provvede molto, il Signore è molto generoso con noi.
Amen.
E allora, andando evangelizzando di strada in strada, mi ricordo sono c'era un negozio di macchine, e si è detto: signore, deve entrare qui e chiedergli una macchina. Io, sai, sono quelle vocine che, quella piccola voce, quelle voci pazze che ho imparato a obbedire. Sai, dice, se mi pecco ascolto la mia voce, non è che l'ascolto sempre,
una macchina.
Testa dura, no?
Non è un pezzo di pane, una macchina.
Mi ricordo, ero nei paesini a evangelizzare e distribuivo letteratura sul Vangelo, e diceva: se danno offerta per la missione, grazie. Dicevano di no, gli regalavo il messaggio del Vangelo, a volte danno un'offerta per la missione, con quella vivevamo. E molti dicevano di no, e quindi andare a chiedere una macchina, dicevano: se non neanche mi danno un'offerta per la missione, immagino. Sono entrato e ho gridato: buongiorno, in fondo mi fa: buongiorno, che uno che vendeva una macchina. Mi serve una macchina missionaria. Quello da lontano, dico: oh, non ho capito. Una macchina missionaria. Ma venga dentro, non sento bene. Entro dentro. Sì, sì, mi serve una macchina, per favore, si accomodi. Penso che un cliente. Dico: mi serve una macchina. Che macchina gli serve? Una macchina missionaria. Fai, com'è una macchina missionaria? E tu, beh, sai, gli ho tirato fuori un po' di documenti di quel lavoro che faccio, la fotografia dal lavoro, ero tornato da fresco dall'India, e il tipo gli è piaciuto moltissimo, evangelizzato, e ha detto: siamo una macchina missionaria, per noi vuol dire gratis. Insomma, c'era una lunga storia, questo non l'aveva, questo era un posto piccolino, mi ha mandato da un amico che è un posto più grande, e questo gli ho evangelizzato anche lui, e lui mi ha portato in una grande garage, forse c'erano 50 macchine, e tu scegli la macchina che ti piace.
Wow, you could actually choose.
Sì, ho scelto io.
Wow,
una macchina usata, ottima, ottima. Con quella macchina siamo andati a pionerizzare, evangelizzare Europa dell'Est.
Oh, grazie a Dio.
Quindi Serbia, Romania, Ungheria. Amen. E poi Polonia. È una macchina ottima, una Citroën molto molto robusta, gloria al Signore. Dormivamo col piede fuori dal finestrino.
Amen.
Cioè, per darti un'idea che il Signore
provvede. Però prepariamoci, fratelli, adesso prepariamoci.
Sì, chi
apprendiamo
ha fatto lo
adesso.
Sì. Chi ha fatto lo sbaglio di indebitarsi deve mettersi in ginocchio davanti a Gesù. Fatelo tutti i giorni, anche se non avete debiti. È un ottimo esercizio. È molto buono per i muscoli fisici, i muscoli spirituali. Mettersi in ginocchio, iniziare la giornata in ginocchio, non avete idea cosa avete perso. Amen. Se non lo fate.
Amen, è vero.
Quindi chiedere a Gesù: io non ho niente da darti, quello di buono che ho l'ho ricevuto da te, che posso dare a te che hai creato l'universo? Quindi non porto niente nelle mie mani, Signore, ti do il mio cuore pieno di amore per te. Vivere o morire, Signore, voglio appartenere a te. Amen.
Amen. E apprendiamo adesso come sentire la voce di Dio.
Sì, in Giovanni 10, 27 e 28, le mie pecore mi conoscono, ascoltano la mia voce e mi seguono. Dio. E io do loro la vita eterna. Quindi la vita eterna viene data alle pecore che ascoltano e che seguono.
Amen.
Perché se non seguiamo, se non ascoltiamo e non seguiamo Gesù, non siamo pecore, quindi neanche la vita eterna. Siamo religiosi, come i farisei, come tanti religiosi. Il fatto che andiamo a scaldare la panchina in una chiesa non è che ci fa cristiani veri, siamo cristiani nominali. Cristiano vero è quello che serve Dio più del mondo. Non possiamo servire Dio scaldando la panchina la domenica e 6 giorni a settimana servire il mondo, però non è cristiano. Uno che si comporta così nemmeno sa se è salvo. Tu non puoi sapere se hai la salvezza fin quando non l'hai data. Se tu non dai la salvezza di Gesù a qualcuno, come fai a sapere che ce l'hai? Se tu sei una torcia elettrica e non dà luce, come fai a sapere che c'hai luce? Una torcia elettrica che non dà mai luce non può sapere se ha luce. Se tu non dai la luce della salvezza, non puoi sapere se ce l'hai la salvezza. Il fatto che ripeti la preghierina come pappagallo non ti dà la salvezza. Salvezza è un'altra cosa.
Amen.
E toccare Gesù, comunione con Gesù, ricevere Gesù, ma tutte queste cose sono baggianate fin quando non le mettiamo in pratica, fin quando non vediamo i frutti, fin quando non diamo queste cose agli altri.
Amen.
Oggi le chiese sono piene di gente salva e non salva, nati di nuovo veramente e nati di nuovo falsamente. Tu lo vedi questo Matteo 7, 21 al 23.
Amen, amen. E se volete apprendere come evangelizzare, come vivere per fede, scriveteci. O se avete qualche domanda, scriveteci. Grazie, fratello Giuseppe.
Grazie, fratello Gesù. Grazie Gesù, perché non c'è niente di quello che do agli altri che non ho ricevuto dal Signore.
Amen.
Gloria a Gesù. Signore,
grazie,
con questo voglio concludere, voglio chiudere la preghiera Gesù. Ai fratelli che ascoltano. Andate da Gesù, fratello. Andate da Lui, fratellini, e Lui c'ha tutte le risposte che cercate. Viviamo in un mondo che sta diventando sempre più buio, sempre più anticristo, sempre più difficile. Cercate di tagliare i legami, cercate di connettervi, collegarvi, mettervi in comunione sempre di più, ogni giorno, con Gesù e servirlo. Non servite il mondo più di Gesù. Assicuratevi che questo lavoro serva solo a finanziare il vostro servire Gesù. Gloria al Signore. Quindi, Gesù, ti prego, Padre, nel nome di Gesù, vengo da te con una preghiera che tu aiuti i fratelli che ascoltano a venire da te, a inginocchiarsi, Signore, a ascoltare la tua voce e a mettere in pratica quello che tu dici loro di fare. Alcuni dovranno uscire dall'Italia o dall'Europa, altri no, non vorranno farlo, non potranno farlo. Anche questi che rimangono, Signore Gesù, aiutali a predisporsi, a preparare olio nelle lampade che possano continuare a funzionare nei tempi difficili che arriveranno. Aiutali a essere autosufficienti, non dipendere dal diavolo, dall'anticristo, dal sistema iniquo, dalle banche, dalle città, il sistema elettrico, dal sistema dell'acqua potabile, non dipendere dalle città, perché queste cose verranno meno. Attualmente si paga per l'elettricità, si paga per l'acqua. L'anticristo ci venderebbe anche l'aria, se potrebbe. Signore, aiutaci a separarci da questo mondo anticristo. Siamo nel mondo, ma non essere del mondo, non dobbiamo essere del mondo.
Amen.
Quindi prego questi fratelli, Signore Gesù, aiutali a mettersi in ginocchio, ad entrare in comunione con te ogni giorno, ogni momento. Tutto il resto è solo fumo,
amen,
di cui niente rimarrà. Nel nome di Gesù Cristo,
amen. Nel nome di Gesù. Amen.